Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Bentornati con una nuova puntata di Carta Vetrata, sempre dagli studi di Trieste di Carta Vetrata su Radioattività, la emittente contubernale del circuito al quale apparteniamo. Salutiamo i nostri amici a Roma, Fabrizio Patriarca, il nostro professorone Piero Di Nepi e tutti i vari ospiti che si collegheranno durante la puntata con noi. Ma sempre immarcescibile, insostituibile e sempre più brava nel leggere i racconti di Ugo Pierri, Roberta Mercorelli.
Buongiorno.
Come ti trovi qui a Trieste?
Bene.
Hai preso la residenza anche tu o fai avanti e indietro come
io? Avanti e indietro.
Va bene,
è
dai.
Comodo.
Diciamo che è dietro l'angolo, no? Venire a Trieste è così vicina. Vabbè, scherziamo, noi amiamo questa città e per questa città continuiamo a leggere i racconti dedicati a Vincent Price, questo grande attore dell'horror. I Like Vincent Price, Vattello a vapore, 2010, Amore e morte di Ugo Pierri. Che racconto hai scelto per oggi?
Il male oscuro. Il dottor Valdemar passò delicatamente la mano sui docili capelli di Lady Rowena. Le tastò il polso e fu percorso dal gelido fremito della vita che fugge. La guardò amabilmente attraverso i suoi occhiali piccolissimi, in equilibrio sul naso, a punta, ed uscì dalla camera. Gli amorini scolpiti, che reggevano il baldacchino del letto, se ne stavano mesti e silenziosi. A stento trattenevano le lacrime. Temevano la sorte della loro padrona, alla quale per tanti anni avevano fatto buona compagnia. Uno di loro, vezzosamente, con una tenera manina, si tappava le narici. Nella stanza, infatti, regnava un tanfo emetico. Una irresistibile puzza di cose marcite, mista all'acre odore dei medicinali, del tutto simile a quella dei grandi mucchi di rifiuti lungo il fiume fuori città, da togliere il fiato. Di Lady Rowena non restava che un corpicino diafano sperduto tra i guanciali di quel letto monumentale e di suoi denti magnifici, che parevano brillanti. Il male oscuro, come lo definiva l'assistente del dottor Valdemar, l'aveva resa irriconoscibile. Paurosamente pallida e senza forze, attendeva solo di morire. Un amorino più emozionabile degli altri non resistette allo strazio e, librandosi nell'aria, scagliò lontano il suo arco e volò via dalla finestra aperta sul parco. Una magnolia gigantesca del parco sbirciò nella stanza, lasciando cadere un fiore immacolato. «Non le rimangono che poche ore», fece il dottor Valdemar. «Il polso è appena percettibile». E confermò la sua conclusione con una pinta di birra. «È la fine?» chiese Price. «È la fine». Price aprì l'uscio e camminò lungo il corridoio, compianto dagli antenati che dalle loro pesanti cornici dorate gli battevano amichevolmente le spalle. «Morella, Lady Morella», chiamò sottovoce. Una bellissima fanciulla apparve nel vano di una porta socchiusa. Si premeva un fazzoletto spruzzato di colonia sulle tempie. Price le prese la mano e la strinse a sé. Aprirono la porta della stanza della malata ed in punta di piedi le si avvicinarono. Lady Rowena respirava a fatica. Le palpebre abbassate e le mani smunte, incrociate sul petto, annotate dal lungo rosario di madreperla, indicavano che l'ora era più vicina di quanto non si pensasse. «Mandate a chiamare il reverendo Lugosi», ordinò Price alla domestica pallida come la sua cuffietta inamidata. «Rowena, Rowena cara». La poveretta levò gli occhi verso di lui. Un altro putto scappò innaffiando la bellissima fanciulla che era entrata con Price con un rigagnolo di lacrime profumate. «Rowena, mia cara, questa è colei che prenderà il tuo posto». Prese la mano alla moglie e la baciò. L'alito della morte si fece sentire. Avanzava con passo lento e misurato, digrignando i denti sotto il lenzuolo lacero e vecchio quanto il mondo, con la sua falce, luccicante al bel sole di uno straordinario settembre. «Vincent», sospirò la moribonda con un filo di voce. «Dammi la sua mano». Morella allungò il braccio. «Abbi cura del mio Vincent». E dopo uno sguardo rivolto al dottore. Come sempre ha avuto buon gusto. La meravigliosa fanciulla scivolò sul letto e piombò a terra. L'accozzaglia di acri odori ed il caldo stagnante l'avevano fatta svenire. «Dottor Valdemar». «Morta», stilò il dottore con un'altra pinta di birra. Il cielo si oscurò e le rondini volarono basse. I corvi gracchiarono svolazzando a centinaia attorno alla villa. In un baleno il vento picchiò sulle altre mura della torretta. Scoppiò volento il temporale e le tende fuggirono dalle finestre spalancate e volarono per tutta la campagna, spaventando i contadini. «Dottor Valdemar, potrei avere una tazza di brodo?» domandò improvvisamente Lady Rowena. «Perché no?» Alla tazza di brodo seguì un bocconcino di pollo, una porzione di crema di asparagi, un dolcetto di marzapane, due pere sugose, con le quali la signora si lavò il viso e tre coppetti di gelato si avvicendarono con un ritmo crescente. Il reverendo Lugosi uscì dalla camera premendosi il libro di preghiere sul ventre. Era stato lui a scoprire l'armadio dei vestiti pieno di rifiuti. Con una trota all'Anna Bolena, il mare oscuro fu definitivamente debellato. Morella fu sepolta in un cimitero lontano, molto lontano dalla villa. Il dottor Valdemar triplicò la sua clientela nonostante le sue parcelle fossero salite in modo vertiginoso. A Vincent Price non restò che la cura della serra e la biblioteca, dove si chiudeva a chiave per lunghe ore. I suoi capelli ebbero bisogno di molte tinture e caddero in breve tempo. Lady Rowena diede una festa al mese e fu la più corteggiata delle donne della contea. Venivano da Londra i migliori partiti per conoscerla.
Quanta strada stiamo percorrendo con Vincent. Che ne pare, Roberta Mercorelli? Che ne pare di questa avventura con Vincent Price? Ti stai innamorando anche te?
Sì, beh, è abbastanza interessante.
Poi adesso lo diremo a Ugo Pierri che ci ha turbato.
Sì, non è...
Anzi, gliel'abbiamo già detto in realtà, perché ci sta ascoltando, lo salutiamo caramente e gli diciamo: attenzione Ugo, stai facendo delle cose che sono troppo seducenti. Roberta, a fra pochissimo, adesso la linea a Miro Kosic.
La fabbrica degli uomini con Miro Kosic.
Bentornati a un nuovo appuntamento della Fattoria degli Uomini. Abbiamo sempre con noi Miro Kosic, già assessore alla sanità, anzi alla salute della regione.
Salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.
Friuli Venezia Giulia. Quante cose, quanti impegni, quanta attenzione continua a dedicare alla nostra vita, alla qualità della nostra vita. Qualche settimana fa si è molto parlato qui al Comune di Trieste, al quale oggi noi traspettiamo, di che cosa? Di un registro, di una cosa un po' curiosa. La sigla è DAT. Che cosa vuol dire? Diciamolo ai nostri ascoltatori magari che non se lo ricordano.
Dichiarazione anticipata di fine vita, cioè sarebbe praticamente la scelta di una persona di dichiarare, quando è in una certa condizione di salute, una certa età, che se si dovesse eventualmente trovare una condizione di vita che in quel momento si ritiene inaccettabile, potrebbe chiedere che sia recisa questa vita in maniera, diciamo così, chimica o non so come, insomma, ecco.
Cosa tutt'altro che simile quindi alla donazione degli organi, alla dichiarazione di disponibilità di donare i propri organi.
Mi sembra il contrario.
Esatto, quindi non c'entra nulla con
no,
questo.
Non sono neanche connesse le due cose, perché se lo fossero avrebbero un minimo di senso, ma anche in questo senso io avrei qualche difficoltà a capirlo. In ogni caso parliamo di leggi che non ci sono nel nostro paese, e francamente prima di anticipare a livello comunale leggi che non ci sono a livello nazionale né a livello regionale, ci ne andrei cauto, ma andrei cauto soprattutto su un'altra questione. Queste scelte hanno suscitato un dialogo che ha avuto anche degli scontri piuttosto aspri tra la curia vescovile e il sindaco, perché il sindaco insomma si è un po' irritato quando il portavoce del vescovo Sua eccellenza Monsignor Crepaldi ha avuto da ridire, nel senso che non si capiva il senso di questa urgenza, di questa necessità di istituire questo registro. Quando il portavoce del Vescovo si è permesso, ma secondo me giustamente ha fatto, di dire che forse non era il caso di avere tutta questa fretta, il sindaco ha detto non accettiamo ingerenze o così intromissioni da parte della Chiesa in scelte di tipo laico. E ovviamente il Vescovo Crepaldi ha detto ma stiamo scherzando, abbiamo già sperimentato per più di 50 anni realtà storiche che non permettevano che la Chiesa parlasse e dicesse la sua.
La Chiesa come qualsiasi associazione
ma
di
come
persone.
Qualsiasi associazione di persone, ma anche la bocciofila ha diritto di dire la sua su una scelta del
magari
tipo.
Quando ha migliaia di iscritti,
ma indipendentemente
anche fossero in pochi amici,
ma anche fossero in pochi, credo che così come
diritto di parola,
ma credo che il Vescovo abbia una rappresentanza, credo sia storica ma anche numerica in città e nella provincia, insomma nella sua curia, di un certo peso.
Tu sai
certo
qualcosa tempo. Dei notai della provincia che se stanno stipulando questi cosiddetti testamenti biologici?
No comment.
Ecco, quindi diciamo che hai notizia di quello che sta avvenendo?
No comment.
Va bene, non insistiamo, capisco che una persona come te non vuole sollevare tensioni, però questo è un fenomeno che, ahimè, io conosco diversi professionisti, si prestano a questo tipo di dichiarazioni, di testamenti biologici e, ahimè, anche questo tipo di atti ha un loro costo, quindi ulteriormente beffati. Io spero che non abbiano mai nessun valore, lo dico sinceramente, perché un tipo di testamento che prevede qualcosa che ad oggi e spero anche in futuro è illegale, come sappiamo in alcuni paesi addirittura si prevede che il minore possa essere eutanasizzato, ovvero sia ucciso.
Beh, a Bruxelles se ne sta parlando per gli adolescenti, ma voglio dire il tema qui è più profondo, la paura della sofferenza. Non tanto per sé, ma anche per il peso che potrebbe avere sui propri cari. La sofferenza si può accettare a tre condizioni: che sia ben curata, che sia condivisa e che si riesca a darle un senso. Se è ben curata e condivisa, il senso lo riusciamo a trovare.
Anzi, forse dà senso alla vita di chi non la trova.
Adesso ognuno deve scegliere per sé.
Giusto.
Io non mi sento di dirlo per gli altri, io l'ho cercata per me. Voglio dire,
beh, e forse l'hai regalata anche a qualcuno.
Ma negli ultimi 50 anni mi è andata abbastanza bene.
Parlavo di persone depresse che tu frequentavi e che
insomma,
soffrono molto più di te.
Può capitare a tutti. Io non credo che con le persone depresse noi che soffrono, perché non hanno né un problema cardiologico né un problema ortopedico né un problema però il dolore sordo che sentono dentro è talmente forte da far pensare loro ogni giorno al suicidio, eppure queste persone noi le curiamo, eppure le sosteniamo, eppure non le abbandoniamo. Allora il tema è proprio qui: non sentirsi abbandonati, non avere paura di essere abbandonati, perché la sofferenza è un invito all'aiuto, un invito ad essere sollevati nel momento del bisogno. Ha un senso laico. Se noi ci fossimo arresi di fronte alle malattie del passato, moriremo ancora di TBC, moriremo ancora di tante malattie che non sono state curate, scoperte e guarite, proprio perché la malattia, la sofferenza invitava i medici, i ricercatori, i familiari, l'umanità a trovare soluzioni. La sofferenza ha un senso laico oltre che religioso. Quello religioso la centuplica, le dà una ragione che ci porta verso l'infinito. Ma quella non è obbligato, non siamo obbligati a condividerla. Quello laico sì, quello laico lo possiamo vedere tutti.
Grazie ancora a Miro Kosic, vi diamo appuntamento alla prossima puntata. A ben risentirci.
A risentirci.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, ritorniamo come vi avevamo promesso qualche settimana fa a parlare con Tania Sofia Lorandi di patafisica e dei quaderni del collage de patafisique, perché Alfred Jarry è nei nostri cuori, continua a battere anche il cuore di Roland Topor, che avevamo dato per vivente ma invece era semplicemente vivo solo nei nostri cuori, ma non c'è più, e invece lo collochiamo tra i grandissimi, tra il Pantheon, insieme con una simpaticissima ragazza che viene dal Belgio e che ormai è diventata italiana, che appunto è Tania. Tania Sofia, come stai?
Sì, bene, bene, voi?
Ti diamo fastidio, ti svegliamo, ti mandiamo un po' di messaggini, ma vogliamo averti vicino, perché crediamo che questo progetto che si sviluppa in tante cose, dalla patente, da passaporto di...
Passaporto con la T d'inidentità, attenzione, inidentità.
Inidentità, esatto, quindi c'è un po' di patata e un po' di inidentità, mi sembra giusto, e soprattutto della Repubblica di Circassia. Che abbiamo cercato su Wikipedia, abbiamo trovato tante cose, ma sul mappamondo non c'è. Dove sta? In qualche modo è un luogo della mente, giusto?
Ma sta proprio dove ci sono i giochi olimpici. Sono appena stati i giochi olimpici, e la Circassia è la regione da dove proviene il dottor Fossero, nato in Circassia a 63 anni, che ha avuto per tutta la sua vita nel libro Gesti e Opinioni del dottor Fossero, patafisico.
Quindi i soci praticamente in località...
Il maestro libro.
Benissimo, benissimo. Ma noi ti volevamo chiedere, l'avevamo chiesto già l'altra volta, ma forse non avevi ancora le idee per poterci rispondere, qual è il calendario degli incontri che di qui all'estate ci solleticheranno l'interesse per dare un po' di strumenti e di suggestioni ai nostri ascoltatori e fargli conoscere quanti e quanti amici si danno da fare per portare avanti la patafisica?
Ma ci saranno varie presentazioni del quaderno, abbiamo in programma una presentazione tra l'altro vicino a Roma, una a Cremona, e queste sono un po' le nostre attività per diffondere la nostra rivista, che ha bisogno di abbonati, ha bisogno di acquirenti ovviamente, perché ci autogestiamo. E poi stiamo preparando questo grossissimo evento che è il nostro anniversario, i nostri 25 anni, che avrà luogo a Milano nel mese di settembre 2014.
Si sa già la data oppure?
Abbiamo già le date, non siamo sicuri di 4 o 3 giorni, ma 25, 26, 27, 28 settembre, perché il giorno esatto sarebbe 29, ma 29 è un lunedì a Milano.
Si lavora, si lavora. Bene, bene, bene. E in qualche modo possiamo ricordare come fare per iscriversi, abbonarsi alla tua rivista e dare anche i contatti email come nel sito web per poter avere informazioni riguardo la data esatta e soprattutto il luogo che ci sarà l'incontro a Milano.
Sì, sì, sì. Dunque, il quaderno tra l'altro è sfogliabile, non tutto, ma ci sono delle parti sfogliabili di alcuni quaderni, che la nostra rivista le si trova digitando www.collagepatafisique.it alla tacchetta ricerche, cioè il quaderno del collage, e si possono sfogliare la prima serie, dunque i 5, perché il primo numero 1-0, i 5 primi numeri del primo anno, che abbiamo messo un anno e mezzo per fare uscire, e poi siamo già partiti con la seconda serie, il numero 5, sfogliabile, una parte del numero 5 è sfogliabile sempre su questo, diciamo, reparto del nostro sito.
Facciamo leggere alla nostra amica Roberta Mercorelli un brano di un dialogo patafisico, per chi non sapesse proprio nulla, credo che in qualche modo verrà subito colpito dalla novità, ancora dalla freschezza di queste parole, scritte tanti anni fa.
L'immaginavo inoltre che oggettiva, ironica, satirica, sarcastica e arguta, o issa, sono gli aspetti che danno il senso dell'ascesa, coi quali la patafisica si esibisce al mondo.
Benissimo, quindi un'esibizione estemporanea ma nello stesso tempo duratura, perché siete degli esibizionisti in qualche modo voi patafisici.
Ma trovi? In che senso? Dammi una spiegazione, da fisica però, eh?
È troppo difficile. Lascio spiegare a voi con il vostro stile inconfondibile. Sicuramente un situazionismo che non vuole essere ideologico, ecco, questo mi permetto di dire che manca l'elemento in qualche modo che giustifica a volte troppo e voi non volete essere giustificati, ecco.
E anche un po' irriverenti, a noi piace questi irriverenti.
Esattamente. Comunque abbiamo preso qualche pagina dalla Paix de Profondeur, credo che questa sia la pronuncia, di Aldous Huxley. Credo che proprio questo sia il testo più interessante anche, no?
Aldous Huxley.
Esatto. La pace delle profondità.
Sì. Sono abbastanza informata anche su tutto quello che avviene, o la storia, diciamo, noi la chiamiamo la patafisica in estensione, perché la patafisica oramai è anche una storia, ci sono istituti in tutto il mondo e vari artisti, grandi scrittori sono stati, o pittori o scultori, sono stati collegati con i movimenti.
Incredibile. Io devo salutare sempre un caro amico che ci ha fatto conoscere, che è Paolo Albani, che vedo che avete anche recensito nel recenti I Mattoidi Italiani per Quodlibet di Macerata. Devo dire che è uno dei libri che trovo più geniali, come anche lui è un vostro caro adepto.
È un reggente da noi.
Addirittura. Bene Tania, ti dobbiamo salutare, ti ringrazio tantissimo della pazienza e della disponibilità che ci hai regalato e ti aspettiamo quando appena decidi, alza il telefono e sei dei nostri.
Va bene, grazie, ti ringrazio tantissimo anch'io.
A presto.
Arrivederci.
Carta vetrata.
Bentornati a Carta Vetrata, Fabrizio Patriarca in studio con Piero Di Nepi, buongiorno Piero.
Buongiorno Michele a tutti, Lucas, sono arrivato nonostante la maratona ma facendo il maratoneta d'occasione.
Ecco, il maratoneta ci dà subito l'idea di un personaggio intento a seviziare, torturare.
Che naturalmente è il dentista del maratoneta.
chiaramente. Salutiamo Dustin Hoffman, vecchio amico.
E neanche avrà avuto lo scontrino fiscale naturalmente.
No, assolutamente, ma abbiamo in collegamento da Casale Monferrato, come ogni settimana, Antonio Monaco. Buongiorno Antonio.
Buongiorno
a te. Children's Book Fair
parte domani, la fiera internazionale, e già da oggi, diciamo, la novità di quest'anno che al padiglione 33 ci sarà Non ditelo ai grandi, cioè uno spazio dedicato ai ragazzi e alle famiglie che, come sappiamo, non partecipano alla fiera professionale dei ragazzi da tanti anni e che quest'anno invece avranno uno spazio dedicato in cui si possono vedere i libri di editori di tutto il mondo e naturalmente anche acquistarli.
Quindi un piccolo ritaglio, diciamo.
Esatto, cioè diciamo è una questione questa che esiste da tanto tempo, nelle fiere professionali spesso gli editori sono preoccupati che i bambini disturbino, è un po' un'anomalia pensare nel settore delle editorie per ragazzi a questa cosa, però succede anche questo e da anni diciamo come editori abbiamo chiesto alla fiera che adottasse un impegno, la nostra linea era ed è sempre stata in questi anni soprattutto di fare iniziative in città per i ragazzi, cosa che anche quest'anno noi faremo con un'iniziativa che si chiama Facce da Libri nelle biblioteche della città, ma la fiera ha deciso appunto di dare questo spazio all'interno della, diciamo, della fiera generale proprio ai ragazzi.
Raccontaci un po' gli eventi in generale.
Allora, quest'anno diciamo la fiera, sappiamo il momento critico che c'è in generale ed è partita con questo dato positivo dove si dice il 3,1% in più di libri per ragazzi si sono venduti ancora l'anno scorso. Naturalmente si è spinto sull'aspetto positivo di questa cosa, bisogna però essere realisti, questo numero positivo per i ragazzi, che ovviamente è una cosa straordinaria da un certo punto di vista, però è costruita sostanzialmente su tre personaggi di grande successo che tutti e tre insieme e se poi se volete
nominiamoli,
li nominiamo, che sono Geronimo Stilton, La Schiappa e Peppa Pig, quindi su tre fasce d'età diverse, solo queste tre serie, quindi vuol dire che non sono un solo libro, ognuno di questi personaggi ha molti libri e cose diverse, rappresentano il 50% del fatturato italiano.
Antonio, tu che hai tutti questi dati, puoi forse soddisfare una mia curiosità? Io ho due bambine piccole, una di 3 anni, una di 1, quindi mi sono sempre chiesto quanti milioni sta facendo guadagnare aggiunti Peppa Pig?
Parecchi.
Perché diciamo, come me vivono immersi nel mondo di Peppa Pig.
Sì, le mie due nipotine gemelle, anche loro sono grandi tifose di Peppa Pig. Però il maschietto ha avuto una cotta per La Schiappa, devo dire.
Ah, ecco.
La questione è una questione di fascia di età, sostanzialmente, diciamo, ovviamente se parliamo di ragazzi dai 9, 10, 12 anni e se parliamo di bambini della scuola materna, ovviamente tocchiamo questi personaggi diversi. Questo ovviamente, lo dico, è anche un problema per l'editoria, questa concentrazione naturalmente su alcuni prodotti. Il problema ovviamente non è che ci sia la concentrazione, è che questo toglie spazio, diciamo, e visibilità ad altro.
C'è una sorta di monopolio, naturalmente, ma
sì, è una concentrazione, diciamo, che è problematica, che naturalmente è decisa anche dai lettori, non
solo, fatto strano, Antonio, riflettiamoci su questo, magari, perché Geronimo Stilton come sponda alternativa al libro ha una serie di videogiochi, mentre invece gli altri due filoni hanno la sponda televisiva, insomma, che fa sicuramente un traino molto importante.
Assolutamente sì, diciamo, quindi in questo senso è anche un segno dei tempi, cioè nel senso che ovviamente non sono, come dire, sono libri come punto di partenza, sono personaggi librari, ma poi sviluppano in ambito multimediale tutta una serie di altre esigenze ludiche, di riconoscimento, intrattenimento, passatempo in generale, che ovviamente producono poi dei risultati particolari e speciali. E certo, è una tendenza del momento, non vale solo per l'Italia, vale anche per...
Comunque vorrei lanciare un messaggio in qualche modo, cioè la settimana scorsa, forse la settimana ancora prima, alla Biblioteca Angelica di Roma sono stati presentati i risultati della ricerca commissionata alla Nielsen dal Centro per il Libro e la Lettura, ed è stato un coro, un piagnisteo terribile, cioè nessuno è in grado su questi problemi di fare uno straccio autocritica, si lamenta solo la perdita dei lettori, poi però si vede che se il lettore viene educato fin da bambino, come è stato il caso della nostra generazione, parlo per me che ho i miei 65 quasi, cioè insomma se tu hai letto Salgari, se hai letto Verne, che adesso si leggerà sicuramente qualcos'altro, poi continui a leggere per il resto della tua vita, specialmente se la scuola ti aiuta sempre con Svevo, Pirandello, con i classici stranieri, almeno fino al liceo, perché gli insegnanti, poverini, fanno leggere il loro libro mensile agli studenti, praticamente tutti.
Il problema è che gli studenti poi si scaricano il riassunto da internet.
Beh, no, gli studenti se sono seguiti leggono, ecco, però quello che dicono, cioè il piagnisteo italiano è diventato francamente insopportabile. Personalmente vengo da una cultura in cui vale il se non ora quando, e se non io per me chi farà per me, Dio, quindi credo che se uno lavora poi alla fine il risultato lo vede, se invece piange è difficile vedere i risultati.
Antonio, una battuta sul piagnisteo.
Allora, contro il piagnisteo non ci può essere che l'azione e l'impegno pratico, diciamo, la questione fondamentale è appunto è che offerta viene data ai bambini fin da piccoli. La questione è che non è che bisogna fare la battaglia contro Peppa Pig, il problema è che bisogna riuscire a dare assolutamente proposta e visibilità agli altri libri. Noi in fiera proponiamo 100 libri imperdibili per i ragazzi, per ogni fascia di età, quindi dai bambini più piccoli fino ai 16 anni, e qui abbiamo cercato appunto di mettere in evidenza dei libri che non sono dei best seller, ma possono costruire la formazione.
Oh, ecco, cerchiamo di sottolineare, questo mi sembra doveroso, insomma, no? Diamo spazio a qualcosa che non sia semplicemente il mainstream vigente e imperante. Certo, è difficile. Io mi impegno oggi stesso, oggi pomeriggio, porterò la mia figlia grande ai Castelli Romani e le prenderò un cartoccio di Porchetta, così avrà l'alternativa al suo consumo librario. Piero.
In omaggio a Peppa?
Chiaramente.
In omaggio a Peppa.
Antonio, ti ringraziamo, come al solito, puntualissimo, precisissimo, illuminante. Ti diamo appuntamento alla prossima settimana. Ciao.
Arrivederci.
Grazie,
ciao.
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 La mia letteratura, itinerari di editoria straniera italiana, a cura di Giuliano Soria.
Rieccoci a Carta Vetrata, consueto appuntamento con la mia letteratura a cura di Giuliano Soria. Buongiorno Giuliano.
Buongiorno Giuliano.
Buongiorno. Oggi buongiorno. Vorrei parlare, prendere spunto più che altro da racconti di una vita di Nadine Gordimer usciti da Feltrinelli, perché in questi ultimi 2-3 mesi è avvenuto un fenomeno curioso anche per il ruolo dello scrittore. Nadine Gordimer, tra l'altro vincitrice del Grinzane prima che del Nobel
2007, vero?
No, il Nobel del Grinzane, 92. Il Grinzane. No, nell'83.
Addirittura.
Il discorso che voglio fare lega Nadine Gordimer.
Nell'83 Nadine Gordimer era appena stata scoperta in Italia, tra l'altro.
Günter Grass, che anche lui aveva avuto il Grinzane prima del Nobel, e anche Philip Roth, che ha vinto un Grinzane a New York.
Speriamo tutti prima del Nobel, ma sarà difficile.
Sarà difficile. E vi dico anche perché la cosa non farà piacere a Di Nepi, che sento già nell'ombra. Nadine Gordimer, di origine ebraica, e adesso lui sarà contento, Roth ovviamente super ebreo, tutti e tre questi scrittori hanno deciso di non scrivere più.
Infatti.
Lei dice, la Nadine Gordimer, che io sono troppo critica, troppo esigente verso il mio lavoro, non credo che accetterei qualcosa che non mi soddisfa, sono troppo vecchia per interpretare il reale.
Comunque non sono un tifoso della ebreità nella letteratura, cioè la letteratura è punto e basta, a prescindere,
certo,
da chi
però,
la produce.
Però.
Io sì.
Però, se togliessimo gli scrittori di lingue di origine ebraica, toglieremmo un bel pezzo, la letteratura di tanti...
No, te devo dire, adesso c'è una letteratura israeliana, però insomma l'essere ebreo è una componente negli scrittori. Insomma.
No, ma non tengo conto di quella, tengo conto che l'elemento, il filone ebraico come elemento mitico sia ashkenazita che sefardita è talmente forte che ha determinato una serie pazzesca di scrittori di primissimo ordine.
Giuliano, parliamo di motivazioni, perché Nadine Gordimer ha deciso di smettere di scrivere, per quale motivo?
Perché si sente inadeguata, intanto è malata, ha un tumore al pancreas, ma però è curioso che questi tre grandi scrittori, tutti e tre dicono non vogliamo più scrivere. E secondo me, anche dalla battuta della Gordimer, c'è come una sorta di ineguatezza di questi grandi vecchi a interpretare un reale che cambia tutti i momenti, che è un reale difficile da interpretare, ma pensiamo anche all'enorme innovazione che è stata determinata dai social network. Io ieri ho imparato il Pinterest. Tu lo sai. Allora, c'è una inadeguatezza della funzione degli scrittori grandi e anche grandi di età a interpretare questo reale che muta continuamente. E io credo fermamente che questo sia un fatto ineludibile. Questo reale che avanza in modo così multiforme e così multifacetico è interpretabile, è descrivibile da questi grandi vecchi. Immaginatevi Roth, che descrive il disagio con una crudezza terrificante nei suoi romanzi, ma anche Günter Grass e la Nadine Gordimer, che insieme a Cozia è stata anche lui Nobel anticipato dal Grinzane, che sia grandi testimoni della parte, della lotta contro la parte, li vedo anch'io in grave difficoltà a interpretare questo reale che avanza, questo reale dei giovani.
Giuliano, posso dire una cosa però in proposito? Uno dei più bei libri ultimi, nell'ultima produzione di Philip Roth, per me è Nemesi, è ambientato negli anni 40, insomma.
Sì,
in questo mondo di memoria in cui Roth è perfettamente
a
suo agio.
Vorrei fare una domanda, Giuliano, cioè è possibile, una domanda su cui forse ci si può interrogare, credo che Giuliano è particolarmente qualificato per tentare una risposta, cioè è possibile che questi grandi, che sono grandi anche nel loro tempo personale, vogliano a un certo punto dire: beh, noi abbiamo detto tutto quello che si poteva e volevamo dire, c'è ancora qualcosa che non vogliamo e non possiamo dire, comunque vorremmo anche che si levassero, nascessero delle voci giovani, vediamo se ci sono dei giovani senza arroganza ovviamente che sono che possono raggiungere la nostra capacità di esprimere il mondo nel quale siamo vissuti. Cioè, è come una sfida dei giovani che non ci sono, vediamo se ci sono.
Ogni dubbi che sia così, il nuovo che avanza in Germania è totalmente diverso da quello di Günter Grass, anzi contestano Günter Grass per il suo passato sospetto ai tempi del nazismo. Il nuovo che avanza in Sudafrica era prima della morte del grande patriota sudafricano, era qualcosa di molto lontano da Nadim Gordimer, perché era di formazione fortissimamente occidentale. Ma mi ricordo qui una battuta tremenda che mi fece Borges. Una volta gli telefonai per fargli una specie di intervista sulla stampa, sulla situazione argentina, e lui mi disse con un tono sorprese questo, lo dico in spagnolo, dice: però Soria, come puoi immaginare che io voglia hablar de esto? Mi disse: Soria, come pensa che mi possa interessare di parlare di questo? Erano gli anni dei casini in Argentina politici, cioè questo distacco, questa sospensione nel tempo, che forse è anche un rischio per loro, perché il nuovo romanzo della Gordimer su che cosa va? Un nuovo romanzo di Philip Roth su che cosa va? Cioè c'è anche il timore di confrontarsi con questo grande passato.
Basta vedere i film di Woody Allen in proposito.
Di creare una scuola, Günter Grass è abbastanza superbo di suo, Philip Roth non ne parliamo, insomma. Quindi non credo che sia questa dimensione pedagogica, è che confrontarsi col nuovo, con qualcosa di memorabile, con un passato così illustre e ingombrante, è qualcosa di talmente faticoso. Insomma.
Una cosa, tra l'altro, che questi grandi vecchi della letteratura mondiale, proprio è destino che i giovani gli invidino, che non riescano a capirlo. Mi ha colpito molto vedere un fatto stranissimo in un documentario trasmesso, un bellissimo documentario su Roth, trasmesso ormai qualche mese fa dalla Rai. Philip Roth scrive in piedi. Scrive in piedi davanti a un leggio.
Vabbè.
Immagina Philip Roth che scrive quei romanzi meravigliosi in piedi, una cosa che proprio non riesce a entrare nel nostro immaginario. Lui è del 33, quindi è un giovanotto rispetto alla Gordimer, insomma,
dieci anni in meno. Comunque Roth interpreta una dimensione cruda e violenta del reale che non avrebbe difficoltà a ritrovare negli Stati Uniti e anche nel conflitto, come dire, di quanto avviene negli Stati Uniti e nel mondo. Ma è un personaggio molto umorale e molto complicato.
Guarda, ti confesso però che mi piacerebbe molto leggere. Guarda Giuliano, mi piacerebbe molto leggere una satira di Philip Roth su Facebook, sui social network, insomma, secondo me sarebbe qualcosa di strepitoso.
Bisogna che la scriva, perché mi ricordo quando poi abbiamo fatto la grande cena, la cena della cinquantina di persone, molto esclusiva, all'Italian Academy a New York, e io gli presentavo le persone, e quelli che non sapevano inglese lui non voleva parlare. Dice: come fa un grande giornalista non sapere l'inglese? Non lo voglio conoscere. Dico: sì, ma guardi, maestro, che è con noi, deve scrivere di noi, eccetera, eccetera, per dirvi il personaggio. Mentre Gordimer è un personaggio minuto, delizioso, delicato, sensibile. Insomma, questi scrittori hanno delle sensibilità, hanno delle visioni del mondo che capisco possano stare a disagio di come sta andando questo mondo, come sta andando la lettura soprattutto.
In ogni caso il loro silenzio sarà comunque significativo.
Comunque aggiungiamo anche una postilla, cioè dato che le società umane, tutte le società umane, anche la collettività degli scrittori è come il branco di leoni, finché i vecchi non sono passati a miglior vita o sbranati dalla concorrenza, i nuovi non possono farsi strada neanche.
Ecco, quando era giovane Philip Roth di questo ha fatto le spese un certo Sol Bello.
Neanche nell'accoppiamento, proprio come tra i leoni, ciò che farebbe piacere a Philip.
Però voglio dire, dietro i grandi vecchi della letteratura italiana rimangono ancora un paio, no? Possiamo anche dirli, Pasino, la Capri,
certo, eccetera, eccetera.
Cosa c'è? Dietro i grandi vecchi della letteratura tedesca, cosa c'è?
Guarda, adesso dirò una cosa che sarà sicuramente contestata. Forse dietro Arbasino da noi c'è stato Aldo Busi.
Sono d'accordo personalmente.
Forse Aldo Busi.
Però siamo a questi livelli, signori.
Un primo Aldo Busi. Aldo Busi del seminario, l'Aldo Busi, il venditore di collane, ecco, quel Busi lì. Giuliano, siamo in tempi strettissimi, dobbiamo salutarci, ma ti diamo appuntamento alla prossima rubrica. Ciao, un abbraccio.
Carta vetrata.
Di nuovo in studio, Michele Lucas alla regia, Fabrizio Patriarca al microfono, assieme a Piero Di Nepi. E Piero, abbiamo in collegamento da Grate Brianza Gianluca Grossi, buongiorno.
Buongiorno Gianluca.
Buongiorno.
Chi è Gianluca Grossi? Gianluca Grossi è l'autore di un blog, articoli su medicina, benessere e molto altro. Noi l'abbiamo colto in segnalazione dal sito di Francesca Mazzucato. Come va Gianluca?
Non c'è male, e voi?
Ce la vediamo. Oggi è una giornata particolare,
noi siamo,
a Roma, e non perché
scoppia la guerra. Siamo prigionieri di una città deserta e transennata, diciamo così. Ma parliamo di queste spigolature scientifiche.
Io sono un giornalista scientifico, ho iniziato questa attività una decina d'anni fa, su per giù. A un certo punto mi sono trovato ad accumulare un sacco di materiale che scrivevo per una serie di giornali, riviste, mensili. Nel frattempo iniziava a prendere piede questa idea qui dei blog. E così mi sono detto, ho fatto una serie di interviste tipo questa e proprio mi era stato suggerito un'iniziativa di questo tipo, o di raccogliere appunto tutti gli articoli che andavo scrivendo. E così alla fine, un po' per un po' una mia idea, un po' una serie di suggerimenti qua e là, alla fine ho messo in piedi nel 2008 questa una sorta di archivio, un database dove tutti gli articoli che ho pubblicato e altri scritti ex novo li ho accumulati. Adesso sono arrivato a circa 1400 articoli, quindi c'è un bel bagaglio scientifico. Diciamo che l'ho chiamato spigolature scientifiche perché in sostanza io, anche se sono laureato in scienze naturali, ma non sono uno scienziato, sono un divulgatore e quindi mi occupo di scienza a 360 gradi. Non sono, per dire, un microbiologo specializzato, un antropologo, un astronomo, sono poco di tutte queste cose messe insieme, quindi cerco magari di estrapolare quelle che sono da delle news scientifiche abbastanza approfondite, una serie di aspetti magari più alla portata di tutti.
Gianluca, c'è un criterio selettivo che segui per il passaggio dagli articoli sul blog o metti tutto quello che scrivi?
No, una sorta di selezione c'è di sicuro, un po' inconscia, un po' meno, perché io sono specializzato in antropologia, quindi ho un occhio di riguardo soprattutto sulle notizie relative all'evoluzione dell'uomo, la selezione naturale, quindi l'antropologia, anche l'elettromusicologia. Quindi sicuramente da parte mia c'è un privilegio un po' queste news insieme a quelle un po' legate allo spazio, all'astronomia.
C'era una vignetta di Johnny Hart, BC il cavernicolo, me la ricordo benissimo, che ha investito tutta la mia infanzia, una discussione fra i due cavernicoli. Dice: è vero che l'uomo discende dalle scimmie? No. E da chi allora? Dallo scimmione supremo. Questo per dire che insomma la divulgazione scientifica assume tanti aspetti, no? Ci sono delle notizie che tu ritieni più scottanti, che ti piace di più pubblicare, che magari, ecco, hanno anche un piglio, come dire, tra il divertente e il sorprendente.
Questo discorso qua vale soprattutto sull'aspetto sociale, quindi a livello antropologico non direi, perché sono dei discorsi un po' di nicchia che generalmente, anche quando c'è la notizia che io potrei reputare sfiziosa, lo è sostanzialmente per me, altri che se ne intendono di materie, ma per, diciamo, la gente un po' così normale, che ha interessi, insomma, soprattutto concreti della quotidianità, investe poco questo argomento.
Quale tipo di contatto hai? Cioè, qual è la fascia di persone che consulta il blog normalmente?
Allora, io sostanzialmente nel blog gran parte dei miei scritti sono scritti che vengono distribuiti nella stampa, cioè tra vari giornali qua e là, quindi i primi lettori sono quelli che leggono poi i miei giornali per cui scrivo. E invece per quanto riguarda chi usufruisce del blog, io penso che ci sia una grossa fetta di persone che sono curiose, quindi non c'è un'età, una fascia d'età, ma sono persone che sono appassionate di scienze senza essere ultra specializzate, che si divertono insomma a confrontarsi con queste spigolature che a volte sono effettivamente abbastanza simpatiche e divertenti da leggere.
Comunque in Italia abbiamo un grosso problema anche con la stampa, credo la grande stampa, mi ricordo due episodi, cito, cioè quando io sono appassionato di astrofisica e quando ci fu tutta quando diventò uno scoop il bosone di Higgs e i giornali soprannominavano la particella di Dio. Ora poi i giornali non sono neanche ritornati sul problema, perché non è neanche sicuro che il bosone di Higgs sia veramente il bosone di Higgs, cioè al CERN stanno ancora lavorando su questo aspetto del problema, e però i giornali non hanno più seguito la cosa, cioè si riesce a far dietare uno scoop pure una serie di lastre impressionate.
Il CERN è quel posto collegato al Gran Sasso da un tunnel sotterraneo.
Esatto, sì, è l'altro problema, appunto. Vero. quando si cominciò a parlare del famoso tunnel dei neutrini, e la ministra fece i complimenti per questo tunnel lungo un paio di migliaia, forse 1500 chilometri. E un'altra cosa che mi ha molto impressionato, che ci sono alcuni argomenti tabù, per esempio quando un gruppo italiano ritenne di aver trovato una particella più veloce della luce, poi naturalmente chi tocca il problema della velocità della luce viene scomunicato, e la squadra di ricercatori ha subito questo problema, non so se lei se ne ricorda.
Il tacchione. Allora, tutto il discorso, questo ultimo discorso che fai relativamente alla... stiamo parlando di particelle subatomiche, sono degli aspetti anche a livello giornalistico che hanno quest'area sensazionale. Tante volte risulta quasi, è molto affascinante magari elaborare un certo titolo di grande effetto, poi concretamente questi articoli, questi argomenti di particelle subatomiche, di materia, non ne capisce niente nessuno.
Evitiamo i sensazionalismi e diamo un'informazione magari più chiara, no?
Magari sì, sicuramente, anche se poi brancolano nel buio gli stessi scienziati, perché poi di fatto sappiamo che materia oscura, energia oscura, cioè in sostanza stiamo parlando di argomenti dove anche un po' alla
Gianluca, purtroppo dobbiamo salutarci perché abbiamo il GR che incombe. Ti diamo appuntamento a riconnetterti di nuovo con noi in una delle prossime puntate. Grazie.
Carta vetrata.
Bentornati, ci ha raggiunto in studio da Mantova Giulia Martani. Buongiorno Giulia.
Buongiorno Giulia.
Buongiorno a voi.
Giulia, caro Piero, è autrice di ben 4 libri, ormai è una scrittrice navigata, l'ultimo...
Ma è anche giovanissima, si direbbe.
Beh, grazie.
Si direbbe. No, manteniamo il riservo manteniamo su questa riservo. Informazione, manteniamo il riservo. No, l'ultimo, L'Angelo del Fango, è uscito quest'anno per le edizioni del Rio, una casa editrice giovane, una casa editrice che ha alle spalle, ecco, un anno di vita, si occupa di edizioni d'arte e ha già pubblicato una decina di titoli in merito, però ha anche questa nuova collana di narrativa. Ma veniamo direttamente al libro. Giulia, raccontacelo un po' e poi ti facciamo le solite domande che facciamo agli scrittori che hanno l'ardire di presentarsi qui in corporate spiritu.
Dunque, il libro si intitola L'Angelo del Fango ed ha per protagonisti due angeli moderni, due giovani ventenni, entrambi alla deriva, sebbene per motivi diversi. Sono due protagonisti, quindi un ragazzo e una ragazza, che non si conoscono, tant'è che le loro vite scorrono parallele. Sembrano destinate a non intersecarsi mai, perché molto diverse. Lui, ad esempio, vive nella bassa mantovana. È un ragazzo che ha da poco perso il lavoro a causa della crisi, ha difficoltà a trovarne un altro e pensa bene di dedicare il suo tempo libero ad aiutare il prossimo, e quindi si arruola nella protezione civile. Lei invece è studentessa universitaria di medicina, vive a Bologna in appartamento con delle sue coetanee e purtroppo è frustrata perché non riesce a portare avanti gli studi come la famiglia si aspetterebbe. Tende un po' a perdersi nella vita universitaria bolognese, ricca di feste, divertimenti e distrazioni.
Dal taglio mi sembra già di aver individuato non il genere del tuo romanzo, ma insomma un po' il profilo del lettore di riferimento. C'è un lettore ideale a cui hai pensato scrivendo?
Beh, un target giovanile, però non solo. È adatto anche a un pubblico più maturo che magari può coglierne meglio determinati aspetti di riflessione.
Sì, sulla scrittura come ti sei orientata? Cioè, quale genere di scrittura tendi? So che descrivere una scrittura, specialmente a radio, è sicuramente difficile, ma insomma, ecco, qual è il tuo rapporto con la scrittura e quale tipo di scrittura pensi si debba utilizzare per una storia del genere? Messo sempre, usciamo dal campo delle banalità, sempre, perché descrivere una scrittura senza leggerla è difficile, ovviamente.
Cerco innanzitutto di usare un registro comunque semplice, sebbene non semplicistico, quindi di essere comprensibile anche alle masse. I libri non sono mai particolarmente lunghi, quindi questo è un incentivo per il lettore giovane che ha poco tempo e a volte anche poca voglia di dedicarsi a un romanzo troppo lungo che poi potrebbe ritenere magari impegnativo. Si sa che la società è frenetica e quindi siamo tutti di corsa, il tempo da dedicare alla lettura purtroppo è sempre di meno oggigiorno. Libri brevi, incisivi, si entra subito proprio nel mezzo della situazione, tanti dialoghi, scene descritte con efficacia, almeno spero, e i personaggi sono caratterizzati con pennellate veloci.
Quindi sfrutti più il dialogo per far entrare, esatto, il lettore nella storia. Cioè...
Piero, una scrittrice che conosce le strategie giuste, sembrerebbe. Voglio farti una domanda. Sei una scrittrice di quelle genere infaticabile lavoratore o di quelle eclettico sfaticato? La domanda è, scrivi di giorno o di notte?
Di notte.
Ecco, allora sei nel secondo caso, tra gli eclettici sfaticati. Però di notte si produce, vero Piero?
E quindi Proust era un eclettico sfaticato?
Chiaramente. Duco. Sfaticatissimo, direi.
Sfaticatissimo, non ha mai lavorato un minuto nella
sua vita. Sfaticatissimo. Senti Giulia, no, prima scherzando fuori parlavamo un po' della vita dello scrittore, no? In cui i momenti salienti sono quando stai solo dentro una stanza. Ecco, tu per quanto tempo riesci a scrivere? Quanto è l'impegno? Quanto ci hai messo a scrivere l'ultimo libro?
Tendo a scrivere d'un fiato. Il più è cominciare, avere l'idea giusta e mettersi lì. Poi una volta che comincio tendo a finirli nell'arco di qualche mese, quindi mi do proprio degli obiettivi, oggi devo arrivare a questo capitolo, quindi magari, non so, mi isolo.
Quindi pensi le singole scene e poi semplicemente ti metti lì e le...
Esattamente, mi faccio come una scaletta e poi procedo. Devo avere, certo, chiaramente in testa tutta la storia. Solo raramente mi è capitato magari di sconvolgere l'idea iniziale per cambiare il finale all'ultimo.
Però per caso generalmente... che fai? Torni indietro, cestini?
Sì, 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 sono anche capace di cestinare qualche capitolo.
Piero è un fan del cestinaggio.
Questa ambientazione bolognese che tutto sommato per un certo tipo di racconto è in qualche misura, no? Quella giusta, diciamo, no? Quella, non dico scontata, ma sicuramente quella che meglio si prende. Ecco, sono passato da Bologna negli ultimi 3-4 anni, ho trovato perfino Bologna una città progressivamente, diremmo a Roma, che si sta ammosciando. Cioè, ho visto il tono anche della vita bolognese, dei bar, dei ristoranti, della passeggiata degli studenti, è in qualche modo pure perfino lì depresso. È un'impressione mia da romano provinciale che non capisce niente, o è vero?
Siamo tutti un po' più depressi del solito, anche per colpa della crisi ultimamente. Il morale che è un po'... in ribasso.
Cioè, quindi lo studente bolognese medio è uno studente anche lui che dice oddio, che ne farò dei miei studi.
Esatto, uno studente che comunque è demotivato, demoralizzato, perché si chiede: ma un domani il mio titolo sarà carta straccia o sarà spendibile? Sì, si studia, però pieni di dubbi.
Comunque, se posso dire per una volta una parola ottimistica, sono straconvinto che come tutto anche questo passa, per cui credo che i giovani debbano continuare a studiare, anzi debbano studiare ancora di più, perché credo che poi alla fine, il punto di non ritorno, credo ci siamo arrivati. Quindi quando la mia generazione si toglierà dai piedi, cioè in un modo o l'altro, perché la generazione Gobrante, spero non morendo, ma insomma dirà benissimo che è arrivato il momento di tirare i bacchi e fare spazio agli altri, sono convinto che poi ci sarà anche il momento di
tutto
chi
sta
ha
nel
studiato.
Decidere quali facoltà prendere, a quali dipartimenti allinearsi, insomma, perché credo che in un prossimo futuro l'utilizzo della selce, degli ossi per fabbricare strumenti di sopravvivenza, magari torneranno utili queste informazioni. Cara lastra di pietra, oggi è stata una giornata noiosissima. Giulia, no, raccontaci invece degli altri tuoi libri. Come nasce la tua vocazione di scrittrice? Quando nasce? Quanti anni fa? Noi, chiaramente, sempre col solito velo sull'età, cercheremo di farci un'idea di questa carriera produttiva.
Beh, il libro d'esordio l'ho pubblicato nel 2011. Si tratta di una raccolta di racconti noir del titolo Nero ma non troppo, pubblicato con edizioni Senso Inverso di Ravenna. È una raccolta di 16 storie brevi, tutte caratterizzate per finali a sorpresa elementi talvolta anche magici, soprattutto atmosfere inquietanti.
Tu hai scritto anche un libro sull'infanzia.
Esattamente, sì, una favola per bambini che si intitola La gatta che si credeva una bambina, edito da Eddie Joe.
E poi un libro addirittura sul fenomeno del bullismo, questo è un romanzo.
Benzina, esattamente.
Invitiamo i nostri lettori a procurarselo.
Sul bullismo, il tema... da ex professore posso dire che il bullismo è uno dei fenomeni più sottovalutati in Italia. Cioè si parla di bullismo soltanto quando arriva la cronaca nera dei giornali. Questo succede. Cioè, il bullismo è un fatto tipico, caratteristico e continuo delle nostre scuole e il paese fa finta di non vederlo.
Purtroppo sì, infatti ho scritto questa storia su questo tema delicato appunto perché miravo a sensibilizzare l'opinione pubblica in merito a questa tematica purtroppo sommersa spesso. Talvolta gli stessi professori fingono di non vedere determinate situazioni anche per un discorso di comodo.
Certo, è difficile poi intervenire, confrontarsi.
Sicuramente è difficile. In particolare Benzina affronta l'argomento del bullismo al femminile, che è ancora più subdolo di quello maschile perché è sotterraneo. È ancora più arduo accorgersene anche per gli insegnanti perché...
Ultimamente ci sono stati dei casi di cronaca, insomma le ragazzine sono tremende.
No, gli insegnanti se ne accorgono, ma il bullismo femminile è ancora più difficile da arginare rispetto a quello maschile. Per esempio ho avuto
sui social network
nella mia carriera scolastica che è finita alcuni anni fa, per esempio una delle cause di anoressia fra le ragazze è il momento in cui ci si scopre vittima del bullismo. È una mia esperienza diretta e constatata.
Piero, io inviterei Giulia a restare con noi, a rimanere con noi dopo lo stacco, in modo che magari riusciamo a concludere e a continuare questa nostra chiacchierata.
Benissimo, allora grazie Giulia e alla prossima volta anche per te.
Grazie a voi.
Carta vetrata.
Bentornati in studio, Fabrizio Patriarca, Piero Di Nepi, Giulia Martani è ancora qui con noi in diretta, in the flash come si dice, ma al telefono. Cristiano Draghi, buongiorno Cristiano.
Buongiorno Cristiano.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Cristiano, ventata di aria fresca ogni volta che arrivi in trasmissione. Di cosa vogliamo parlare oggi?
Troppo po'. Beh, qui siamo reduci a Rovigo da due giorni di poesia, di città in poesia, un po' funestati dal maltempo, un po' funestati dalla crisi di giunta, ancora non dalla crisi della maggioranza comunale, che quindi ha fatto sì che l'amministrazione comunale, già poco attenta su questo tema, lo fosse ancora di più, ma insomma ci siamo anche divertiti. Io ho assistito a un po' di letture, devo dire alcune. Sentir leggere i poeti è sempre, ti porta un attimo fuori dal mondo, via dalla guerra, dalla Crimea, dai problemi, da tutto, ti immerge anche in altre cose, in altro tipo di riflessioni. Bravissima, per esempio, vi dico Isabella Panfido, che ha scritto una poesia bellissima su il centro di salute mentale, pensate un po', veramente forte. Per la prima volta ho sentito la parola benzodiazepine all'interno di una poesia. Senti, no, poi vabbè, qui iniziative fioccano, non più a Rovigo ma vicino. Siete riusciti a contattare Stefano Spagnolo?
Credo di no, Cristiano, credo di no, perché c'era un problema con la linea probabilmente.
Allora,
ma parlaci tu di questa novità chioggiota.
Chioggiota,
come dicevano i siciliani quando con i chioggiotesi facevano la guerra di corsa.
Mi immagino, sai, Chioggia, anzi come dicono loro, ma io non lo so pronunciare, quindi tenetevi il mio Chioggia, è un posto molto particolare. Sapete che a Chioggia c'è una tradizione, è un luogo particolarissimo perché la tradizione è matrilineare. Lì quando devono esserci il dialogo tipo dell'insegnante o dello psicologo, eccetera, con il genitore, normalmente si presenta la mamma con la nonna.
Meraviglioso.
Sì, perché la nonna è il vero capo di tutta la cosa, no? E lo studiano perché è un luogo particolare, probabilmente perché essendo una marineria, un luogo di mare, gli uomini se ne stanno sempre in barca, no?
Comunque anche le baruffe goldoniane sono una commedia tutto sommato al femminile, quindi a proposito di Chioggia.
E vedete che contano lì, chi, l'uomo lavora, se ne va in mare e chi si è visto si è visto. Perché poi è curioso, perché i polesani, che sono pochi chilometri più giù, non sono marinai, sono contadini prestati al mare, quindi allevano le vongole, le cozze, sì, vanno un pochino a pescare, ma poca roba.
Ma è una costante, anche il New England americano è una terra matriarcale, perché gli uomini andavano per mare.
Però là quindi... si fa un'ottima zuppa di vongole, come ben
certo,
sai.
Come ben sappiamo.
La clam chowder.
Anche a Chioggia anche si a Chioggia. Fa da mangiare bene. Ragazzi, comunque lì viene fatto dal 29 marzo, quindi fra poco, viene presentata la prima volta una rassegna di scrittori dal vivo che si chiamerà Cei Libri, insomma è un gioco di parole, tutto scritto insieme di fila, Cei Libri, dove è un'organizzazione della Biblioteca Civica C. Sabadino appunto di Chioggia. Ci sono discreti nomi, ve li poteva raccontare meglio il curatore Stefano Spagnolo, ma insomma io ve li dico.
Chi ci sarà?
Fulvio Ervas, Giuseppe Culicchia e Lede Solé, che non so chi siano, Giorgio Falco, Massimo Giacone e Tiziano Scarpa, in vari eventi. Fulvio Ervas è il primo, sabato 29 marzo alle 17, il titolo Si fa presto a dire a Adriatico. Fulvio Ervas è l'autore di diversi romanzi, con un ispettore come protagonista, e questa volta è dislocato sull'altro lato dell'Adriatico, in Croazia, che di cui rivendicano un po'. Per esempio, si dice che l'isola di Sansego, quella di Osusak, che è quella isola croata tutta di sabbia, la più grande isola solo di sabbia del Mediterraneo, sia in realtà laggiù, ma sia un portato del Po. Lo dice anche Rumiz nel suo viaggio sul Po, Rumiz di Repubblica, come sapete. Cioè, insomma, tutti questi...
Si è Morimondo, il viaggio sul Po, mi sembra, anche
Morimondo, bravissimo. Il libro è Morimondo, poi ce ne hanno fatto anche un film, tutto viene dagli articoli, certo, naturalmente scritti per il giornale. E lui, il viaggio comincia su in Piemonte, ma arriva fino a Sansego, perché il Susac, perché se uno va ancora avanti, diciamo, come seguendo la corrente che lo ha portato fino allo sbocco del Po, al detto del Po, ecco che va a finire in questa isola laggiù. Tutto è molto evocativo, molto carino. Fra l'altro sono tutti eventi dal vivo lì alla Biblioteca Sabadino, e con un po' di animazione, insomma non è il poeta, lo scrittore piantato lì che legge noiosamente, no deve essere
Cristiano,
cosa carina.
Caliamo un po' di latitudine, perché so che volevi parlarci anche di un'iniziativa fiorentina.
Sì, ve la voglio dare. C'è un'associazione che si chiama Un Tempio per la Pace, fondata da un architetto che conosco benissimo, che è Marco Romoli, al Liceo Artistico di Firenze, Leon Battista Alberti. Cosa vogliono fare loro? Volevano creare, avevano fatto tutto il progetto, così, un luogo dove si parlasse di pace, al di là delle religioni, insomma, e al di là dei vari credo, delle varie cose. Ma da questa idea è venuto fuori un piccolo movimento pacifista. 9 anni fa è nato il premio letterario Firenze per le culture di pace, sostenuto dal comune di Firenze, dalla provincia e dalla regione, quindi con un parterre discreto intorno, ovviamente, per testi inediti in prosa, racconti, diari, lettere, testimonianze, saggi, naturalmente su roba che ha a che fare con la pace.
Siamo nella tradizione di Giorgio Lapira, direi, visto che si parla di Firenze per questo.
Bravissimo, Sì, esatto, guarda, ci trovi dentro la giuria, per esempio, Mario Primicerio, che è un lapiriano veramente doc, che è stato sindaco di Firenze. Però quest'anno le due novità principali sono che questo premio è un'edizione speciale, perché Dalai Lama verrà in Toscana, che sarà a Livorno, a un incontro pubblico 14 e 15 giugno. Poi dopo è stato deciso che il nuovo presidente del premio è Don Luigi Ciotti, che ora è fra l'altro tornato grandissimamente alla ribalta, certo, col fondatore di Libera, qui... l'avete visto l'altro giorno, certo, col Papa, eccetera.
Se posso dire una parola per un argomento più pesante al quale tengo molto, è che domani a Roma quando si non sono un fautore delle culture degli anniversari, però certi anniversari poi bisogna ricordare, a prescindere siano 50, 60 o 72 anni. Il 24 marzo, come tutti sanno, a Roma è l'anniversario della strage delle cave ardeatine, dette a Roma fosse ardeatine. E devo dire che una delle cose che in assoluto mi ha sempre colpito di più di tutta la vicenda, a parte quelli della mia famiglia che ci sono rimasti coinvolti, è la potenza del luogo comune. Cioè, ancora oggi si sta a discutere sul fatto che se si fossero consegnati gli autori, i nazisti non avrebbero commesso l'eccidio. La letteratura deve distruggere i luoghi comuni. Sandro Portelli ha scritto un libro bellissimo che era L'ordine è già stato eseguito, cioè comparve proprio un comunicato nazifascista che diceva l'ordine è già stato eseguito, ben prima che si diffondesse questa leggenda metropolitana della consegna. Poi normalmente il dibattito che purtroppo dico continua ad essere, che se non ci fosse stato l'attentato non ci sarebbero state stragi nel Lazio. Non è così, cioè i nazisti le stragi le facevano in termini preventivi, cioè la strada energetica era preventiva, cioè quindi e l'azione di risposta poi naturalmente provocava la rappresaglia, ma senza l'azione non credo che sarebbe stato possibile celebrare poi la liberazione della
e grazie
città.
Piero, ascolta Cristiano, ti lasciamo proprio con questo invito, la distruzione dei luoghi comuni. Io saluto te, saluto Piero che è stato con noi come sempre durante la trasmissione, saluto Giulia Martani che è ancora qui in studio e saluto tutti gli ascoltatori ricordando che Carta Vetrata è un programma trasmesso da Radio Città Futura a Roma, Radio Budrio a Imola, Forlì e Ravenna, Radio Galileo a Terni e Perugia, Nova Radio a Firenze, Radio Clodia a Chioggia, Delta Radio a Rovigo e Ferrara, Punto Radio a Livorno e Pisa, Radio Città Futura naturalmente a Bari, Radio Attività a Trieste, Ciao Radio a Bologna e Club Radio UPT da Trieste sul web. Un saluto da Carta Vetrata.
Un saluto a tutti.